Il mondo alla radio.
Amici ascoltatori, benvenuti alla seconda parte del Mondo alla Radio. Io sono ancora Luca Collodi, grazie a Silvia Giovarrosa e Vincenzo Proto in regia. E apriamo una finestra sulla situazione in Medio Oriente, in particolare tra Israele e Gaza. Sono le città israeliane nelle ultime ore il nuovo fronte della guerra tra Israele e la striscia di Gaza. Intanto la guerra prosegue, sono stati uccisi poco fa 16 comandanti di Hamas e l'aviazione israeliana demolisce il quartier generale di Hamas. Tra l'altro Israele sta preparando, secondo fonti militari, l'invasione della striscia di Gaza e per questo sono stati deviati anche i voli internazionali che arrivano all'aeroporto di Tel Aviv. Prosegue anche il lancio di razzi e i bombardamenti israeliani. Lancio di razzi in Israele da parte dei palestinesi e bombardamenti aerei da parte di Israele nella striscia di Gaza. Siamo in collegamento con padre Gabriel Romanelli, che è il parroco di Gaza City. L'intervista è di Michele Raviar.
Siamo qua a Gaza veramente da circa 2 giorni che siamo con i razzi, con i bombardamenti di seguito. Ringraziando Dio stiamo bene, i nostri parrocchiani stanno bene, pure le consacrate, i consacrati. Quello che ha subito più è il convento delle Suore del Rosario di Gerusalemme. Non è stata bombardata la loro scuola, però ci sono dei danni perché hanno bombardato e stanno bombardando tutta la zona. Danni delle mura, tante finestre. E stiamo in comunicazione con tutte le persone, tutti rimangono a casa. Si esce soltanto per un bisogno di urgenza, perché una cosa strana che indica la gravità del caso, che non soltanto ci sono dei bombardamenti durante la notte, ma pure di giorno. Io parlo con voi, si sentono ancora chiediamo veramente a tutte le persone di buona volontà che hanno veramente potere di riuscire almeno a fare una tregua, perché altrimenti si arriverà a una guerra propria vera, che sarebbe un disastro.
Abbiamo sentito che ci sono anche delle vittime a Gaza.
Io non ho tutta la lista delle persone una per una, però almeno oggi mattino l'ultimo prelevamento erano 32 vittime mortali, tra i quali 10 bambini. I bambini non sono di nessuna struttura politica, sono bambini, è una donna. E poi ci sono più di 130 feriti, penso, alcuni implicati in movimenti, però tantissime sono vittime civili. Purtroppo è una delle sporcizie delle guerre ingiuste come questa.
Lei ha detto che ci sono i bombardamenti anche mentre ci sta parlando. Com'è possibile affrontare questa quotidianità?
Bisogna cercare di mantenere la mente fresca. Quello che non si può cambiare si deve sopportare con pazienza, e quindi noi cerchiamo di vivere così, altrimenti non potessimo riuscire a vivere non soltanto qua a Gaza, ma in tante parti del Medio Oriente, da missionari. Quello non implica che uno è tranquillo. Delle volte, per esempio, quando sentono le bombe più forti, che è una cosa che uno delle volte non può controllare, chi si fa palpitazioni, chi sente, chi viene a piangere, ma quello è normale, siamo degli esseri umani. Però siamo bene, sereni. Ho cercato di contattare tutti i gruppi parrocchiali, bambini, adolescenti, giovani, catechisti, scout, chierichetti, uomini, donne, tutti i gruppi, perché la comunità cattolica è piccola e quindi ne abbiamo un gran legame, eppure con altri cristiani, eppure con professori musulmani e addetti musulmani della parrocchia, delle scuole. Quindi cerchiamo di mantenere un collegamento con loro, di incentivarli a vivere la carità, la pazienza, perché già erano rinchiusi per il coronavirus. Adesso che avevano aperto un po' le possibilità di uscire, sono dovuti rientrare a casa per i bombardamenti, per gli attacchi. Cerchiamo di mettere la luce del Vangelo, quindi incoraggiarli a vivere in pace, serenità, cercare di non stare soltanto con le notizie di questo momento, ma pure a pregare, e soprattutto che vivano la carità interna, la pazienza tra di loro, no? Dell'esperienza un po' ne l'abbiamo, purtroppo, per le tante guerre in seguito che abbiamo qua in questa zona.
Questa è la situazione più tesa da 7 anni. Quali sono le parole, le paure, le speranze della gente lì a Gaza?
È una delle situazioni più gravi. Le persone, purtroppo, dal punto di vista dell'esperanza umana, hanno visto e continuano a vedere la rovina della società. Paradossalmente, per esempio, vi racconto che nel periodo di corona, da circa un anno e mezzo, siamo in pace, non avevamo avuto degli scontri, però sembra che di una parte e dall'altra sono preparati per queste brutte giornate. Quindi le persone cercano di viverlo, delle volte dicono, beh, questa è la nostra vita, è quasi normale, è quasi come se uno dicesse, bene, vivo in Alaska ci sono i ghiacci, ci sono le nevate, così qua dicono, beh, qua è un luogo di guerra quello che mi ha toccato. Quindi dal punto di vista umano, orizzontale, c'è la disperazione, si vede nei giovani che tutti vorrebbero andare fuori, eccetera. Dall'altra parte la fede cristiana aiuta molto a passare questo non con un sconforto, ma pure con la speranza che nonostante tutti questi mali il Signore sa per che cosa lo permette, e soprattutto avendo la vista ben alzata al cielo che il Signore metterà fine quando Lui veramente dirà. E quindi le persone vivono, si può dire, molto più serenamente che quelli che potrebbero vivere in altra parte, perché già sono molto molto provate.
Grazie a padre Gabriel Romanelli, parroco di Gaza, in questa intervista realizzata da Michele Raviard. Ma restiamo a parlare di Israele e Palestina, e lo facciamo con un nostro vecchio amico, collaboratore e giornalista, Graziano Motta, che recentemente ha pubblicato un libro dal titolo Verità e Beffe del secolo passato, Marcianum Press. Graziano Motta, alle soglie dei suoi 91 anni, siciliano, è stato molto attivo nel mondo cattolico e vaticano, in quotidiani, stampati, online, periodici, radio, compresa la radio Vaticana, con la presenza legata a Gerusalemme e nei Balcani. E allora proprio a un esperto di Medio Oriente chiediamo che cosa sta succedendo in Medio Oriente, e salutiamo Graziano Motta.
Grazie Luca.
La situazione in Medio Oriente torna a farsi difficile e complessa, si parla realmente di guerra.
Si parla di guerra, ma la realtà è che questa guerra si è delineata nel momento stesso in cui, ti parlo della metà del secolo scorso, cioè siamo nel 1947, le Nazioni Unite decisero di spartire questo territorio che va dal Mediterraneo al Giordano fra uno Stato ebraico, uno Stato arabo e, questo è un grande merito che praticamente ha avuto quella risoluzione dell'Assemblea Generale, dare a Gerusalemme uno statuto internazionale, ma dotando Gerusalemme anche del suo territorio vitale, che si estendeva a sud verso Hebron e a nord verso Ramallah. Però questa benedetta risoluzione fu subito contrastata non soltanto all'ONU con la votazione di tutti i paesi islamici, ma con la prima delle tre guerre che poi si sarebbero succeduti fino al 1970, quella del 67, la guerra famosa dei sei giorni e la guerra del Kippur, e tutte e tre perdute dai musulmani dei paesi arabi vicini, e lo Stato di Israele si ingrandisce.
Motta, qual è il senso di questo scontro tra Israele e Palestina?
Che non si accettano reciprocamente negli uni né negli altri sul problema della sovranità sul territorio. Noi altri abbiamo una concezione ben diversa, ma guarda, anche gli stessi ebrei praticamente hanno vissuto, e noi altri abbiamo ereditato, la stessa concezione di una realtà, quella loro, quella stabilita da Dio su quel territorio, che prescinde dal potere esercitato così come lo concepiamo oggi. E allora quello che praticamente noi altri auspichiamo sempre è che ci sia l'attuazione di quanto i salmi stessi ci hanno proprio continuamente anche prefigurato, di questa Gerusalemme nella quale tutti siamo nati, la città di Dio, ma dove Gesù dice non giurate su Gerusalemme, perché è la città del grande re. E lasciando presagire praticamente quello che noi altri abbiamo, e io continuo anche a sostenere, e ne scrivo anche nel recente mio libro, la sovranità divina su Gerusalemme. Ma quello che dico io adesso fu preconizzato addirittura da un'ebrea, dalla signora Ruth Lapidot, che era docente di diritto internazionale all'Università Ebraica di Gerusalemme. Fu lei per la prima a parlare della sovranità divina su Gerusalemme.
Graziano Motta, lo hai appena ricordato, tu hai scritto un libro dal titolo Verità e Beffe del secolo passato, della Marcianum Press, dove affidi un po' la tua vita alle soglie dei 90 anni, la tua vita da giornalista e da uomo, guardando soprattutto proprio al Medio Oriente e non solo, anche ai Balcani.
Eh sì, perché per una sorta che io rifletto anche nel libro su quello che può essere stato anche un disegno del Signore che mi ha portato ad essere proprio nel momento in cui nei Balcani avvenivano due fatti gravi, le reazioni che potevano aver avuto e che si sono protratte per anni sull'attentato di Giovanni Paolo II, di cui oggi ricorre l'anniversario. Praticamente c'era una pista bulgara, io ero a Belgrado e praticamente dovetti piantare tende a Sofia, ero corrispondente anche per la Bulgaria, quindi seguire tutto quello che avvenne a seguito di questa implicazione, perché ne parlava anche Ali Agca, quello che aveva attentato al Papa, parlava anche lui di questa pista bulgara, lui che era stato l'artefice dell'assassinio, tentato proprio, ma che per lui stesso era stato inesplicabilmente non riuscito. Praticamente mi sono trovato anche nel momento in cui avvenivano le prime apparizioni della Vergine a Medjugorje, e ne scrivo ancora in questo libro, ma poi io ero stato in precedenza nel Medio Oriente e vi sarei ritornato e vi sarei vissuto per lunghissimi anni, e ne parlo tanto nel mio libro, appunto come tu gentilmente mi hai in questo momento evocato, ricordando proprio questa sovranità divina su Gerusalemme, che è praticamente un riconoscimento che è preludio a quello che umanamente è uno statuto internazionale garantito dalla comunità internazionale per Gerusalemme, che è la causa centrale del dissidio, perché non viene accettata dagli ebrei in quanto è stata la patria loro.
E questo era il collega Graziano Motta, ricordiamo il suo libro Verità e Beffe del secolo passato, una vita spesa per il giornalismo, giornalismo anche cattolico, ma non solo, che è riassunta in questo libro. Ed ora apriamo il nostro spazio dell'accesso, il tema è quello dell'ambiente, lo trattiamo con Earth Day Italia. E con questi ritmi partenopei andiamo ad aprire lo spazio del giovedì a quest'ora per parlare di ambiente. Io saluto Tiziana Tuccillo dalla redazione di Earth Day Italia, testata di Earth Day, Villaggio per la Terra. Ciao, grazie, buon pomeriggio.
Ciao Luca, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori, a te, ciao.
Grazie Tiziana, oggi affrontiamo una questione legata forse meno alla conservazione della natura, ma forse più strategica, più importante, perché parliamo della riconversione del tessuto imprenditoriale produttivo dell'Italia, un tema certamente molto complicato. Tiziana.
Sì, sì, esatto Luca, oggi ci siamo un po' interrogati su cosa voglia dire sviluppo sostenibile. Spesso i termini sviluppo sostenibile e tutela dell'ambiente sono rappresentati come antitetici, no? Quindi immaginiamo che la protezione della natura non sia mai, cioè vada incontro sempre come un freno al progresso. In realtà, come ci ha più volte ricordato anche Papa Francesco, non esiste un vero sviluppo umano fuori dalla sostenibilità ambientale e soprattutto sociale. E fortunatamente diciamo che in questo senso qualcosa sta cambiando, è cresciuta l'attenzione che la politica sta mettendo su alcuni temi e anche su diversi settori economici che si stanno riconvertendo in chiave green, e tutto il filone della finanza sostenibile si sta rivelando molto importante. Siamo chiaramente a un punto di svolta, e se pensiamo al nostro paese, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza costituisce un'occasione abbastanza unica per lo sviluppo sostenibile. Parliamo di oltre 220 miliardi di euro che saranno distribuiti lungo tre assi principali, che sono la digitalizzazione e innovazione, la transizione ecologica e l'inclusione sociale. Un percorso quindi molto importante, e speriamo di riuscire a vincere questa sfida.
E questo è anche quanto ci ha detto l'avvocato Marco Nicolini, che è un esperto legale in materia di innovazione e di investimenti. Lo abbiamo intervistato con Gabriele Renzi. Ascoltiamo l'avvocato Marco Nicolini.
Nicolini, la finanza sostenibile, quella ispirata ai cosiddetti criteri ESG, che valutano l'impatto sociale e ambientale delle attività e la governance delle attività stessa, non può più considerarsi un fenomeno di nicchia. I fondi gestiti secondo questi principi sono sempre di più e generalmente registrano anche performance migliori rispetto agli altri. Stiamo, secondo lei, assistendo a una reale trasformazione della finanza da questo punto di vista?
Ma secondo me assolutamente sì. I fattori ambientali, sociali e di corporate governance riassunti nella definizione ESG stanno diventando sempre più interessanti per le aziende e gli investitori. Le aziende non possono aspettarsi di attirare investimenti se non tengono conto delle questioni di sostenibilità. Secondo le stime pubblicate dalla Global Sustainable Investment Alliance, negli ultimi anni la crescita degli asset investiti, considerando gli impatti ambientali, sociali e di buon governo, è stata significativa e costante, passando dai 13,3 trilioni di dollari nel 2012 a 30,7 milioni di dollari nel 2018, quindi con un aumento del 34% dal 2016. Ciò che la pandemia ci ha insegnato, tra l'altro, è che non possiamo avere una visione ristretta o a breve termine, né possiamo trascurare la sostenibilità delle nostre azioni. Da una prospettiva intersettoriale, le aziende sono chiamate a non agire con una visione egocentrica, perché gli investitori avranno maggiore attenzione a come viene presa in considerazione la sostenibilità collettiva delle azioni. Tra questi criteri, i più adottati ultimamente, almeno vedo nella mia professione, sono il negative screening, che prevede l'esclusione di imprese in determinati settori controversi o paesi a rischio, l'integrazione di elementi di sostenibilità nelle analisi, nelle due diligence e nell'engagement, che implica un dialogo con imprese su questioni di sostenibilità e l'esercizio dei diritti di voto connessi alla partecipazione al capitale azionario.
A proposito di sostenibilità, con il Next Generation EU sono in arrivo molti soldi che dovranno servire per risollevarci dalla crisi economica, ma anche proprio per rendere più sostenibile la nostra economia.
Ecco, il Next Generation EU è un accordo fondamentale per il futuro dell'Italia, perché pone l'accento sul futuro delle prossime generazioni. Ci sfida a fare meglio, a fare di più, uscire dalle logiche dei singoli decreti e dei bonus della legge di bilancio, e ci chiama a un senso di responsabilità collettiva. Oggi però c'è l'impegno a non sprecare tempo e risorse. Quando scadranno le misure di maggior tutela del lavoro, la crisi occupazionale rischierà di colpire le fasce più deboli della popolazione ed è necessario indicare da subito la via per portare il paese fuori dalla crisi. C'è bisogno di una politica industriale per la transizione che sappia stimolare l'addizionalità degli investimenti delle imprese, non tema di affrontare i costi della ricerca e dell'innovazione di tecnologie, e soprattutto abbia a cuore le persone in tutte le fasi dell'educazione e della formazione professionale.
Il nostro paese sconta ritardi strutturali che spesso hanno frenato gli investimenti. Da questo punto di vista, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza contiene gli elementi per colmare queste lacune.
Guardi, mi lasci essere fiducioso. L'Italia oggi è la maggiore beneficiaria delle risorse europee ed è uno dei paesi che ha più faticato negli ultimi 30 anni a crescere lo stesso passo dell'Unione. Questa può e deve essere l'opportunità, l'occasione unica per affrontare i grandi tabù del nostro paese: scuola, università, ricerca, mercato e politiche attive del lavoro, infrastrutture, produttività, contrasto alla povertà, solo per citarne qualcuna. Allora, da un lato sicuramente si è fatto molto. Ad esempio, come dicevo, uno dei settori più decisivi verso cui incanalare le risorse da questo punto di vista è quello dell'istruzione e della ricerca. Aumentando le risorse a disposizione di questa voce di spesa, senz'altro il governo Draghi l'ha posta come terza in ordine di rilevanza dopo la digitalizzazione e la transizione ecologica. Però dall'altro punto di vista sarà fondamentale presidiare con attenzione le concrete modalità con cui il recovery plan sarà declinato e applicato.
Grazie a Marco Nicolini, avvocato, esperto di innovazione e investimenti. Tiziana, ora cambiamo argomento perché andiamo a parlare di Covid e di India, dove certamente il virus sta facendo molte vittime. Di cosa si tratta?
Allora, moltissime vittime, sappiamo della situazione veramente tragica, e c'è questa iniziativa, piccola, grande iniziativa, che è stata voluta dalla dottoressa Antonia Testa dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, che ha visitato questo stato nel sud dell'India, Tamil Nadu, e ha visitato questo centro che si chiama Shanti Ashram, che si occupa proprio di aiutare tutte queste popolazioni con vaccini, attrezzature, presidi medici. E quindi la Cattolica, il Centro Ateneo per la Solidarietà Internazionale, hanno organizzato un convegno per raccogliere fondi, un convegno di pediatria e ginecologia. Quindi chi volesse partecipare gratuitamente, cioè si può iscrivere nella sezione eventi del sito roma.unicat.it e anche donare in quel contesto, poi quindi si va ad aiutare quest'opera veramente molto valida per aiutare queste popolazioni a sud.
E allora ascoltiamo la dottoressa Antonia Testa della Cattolica.
Dottoressa Testa, lei 2 anni fa conobbe questo centro durante un viaggio in India, lo Shanti Ashram, e ha visto il lavoro che si fa lì. Com'è venuta l'idea di questa strana maratona intellettuale, virtuale, per supportarlo? Che cosa si fa lì? Che attività si svolgono?
Sì, 2 anni fa, durante un mio viaggio in India, sono stata accolta dalla dottoressa Vinu Aram, pediatra, e io sono rimasta colpitissima dai progetti che loro portano avanti. Avevano appena inaugurato questa clinica pediatrica che fa da ponte tra gli ospedali della capitale e il territorio, i 1000 villaggi che ruotano attorno alla vita dello Shanti Ashram. Ho vissuto dal di dentro i progetti per mamme, nonne, malate di HIV. Ho visitato i villaggi con le scuole, le molteplici piccole scuole che loro gestiscono nei villaggi. Ho visto la banca del cibo. Ho visto lo sviluppo a 360 gradi che loro portano avanti per la crescita della popolazione, soprattutto con un'attenzione speciale ai bambini. A Natale ricevo una mail dalla dottoressa Aram e capisco che ci sono delle difficoltà, quindi decido di sentirla al telefono e lei mi comunica questo, mi dice: sai Antonia, dopo 8 mesi di lockdown abbiamo esaurito tutte le nostre risorse. Allora la mia domanda: secondo te di quanti soldi c'è bisogno per coprire questo? 60.000 euro. E da lì, con il confronto con una collega con il quale facciamo spesso corsi, congressi, cosa possiamo fare noi? E allora, come i cantanti si uniscono le loro forze, i loro talenti per dei concerti di beneficenza, abbiamo detto: ma perché non invitiamo colleghi più famosi ginecologi nel nostro ambito dal mondo? Insieme non realizziamo una maratona di solidarietà per aiutare Vinu Aram.
Lei, immagino, ha potuto contattare in queste ultime settimane questa struttura in India, i suoi contatti, l'India che è al centro della pandemia in questo momento. Com'è la situazione?
Sì, ho sentito proprio la dottoressa Aram 2 giorni fa e lei mi ha espresso tutto il suo dolore, perché per mesi hanno cercato di far fronte alla pandemia e ci sono riusciti in un certo modo. Poi questa esplosione che si sono trovate adesso in queste ultime settimane anche per loro è straziante. Lei comunque ha una grande speranza, non perde mai il coraggio, è una donna di una forza incredibile e quindi vuole impegnare tutte le sue energie, le sta impiegando per poter far arrivare il vaccino a tutti.
Questo è un convegno internazionale, è aperto virtualmente a tutti, ma a chi è rivolto in particolare, a quali categorie professionali?
Sì, è rivolta principalmente a ginecologi, ma abbiamo voluto associare alle figure ginecologiche anche le figure dei pediatri e allora abbiamo chiesto alcuni aspetti innovativi, che cosa ad oggi la scienza ci può regalare. Quindi si tratta di relazioni prettamente scientifiche, quindi per un pubblico direi di professionisti, ma all'apertura della maratona avrò il piacere di presentare una relazione singolare che il professor Salvatore Mancuso ha rivolto qualche giorno fa, proprio per l'evento della maratona, agli adolescenti sul ruolo della placenta. Può sembrare strano, ma attraverso le sue parole, presentando i misteri e i segreti della vita intrauterina, lui trasmette la bellezza del rapporto madre e figlio e la bellezza della vita, dei segreti della vita.
E grazie alla dottoressa Antonia Testa, al microfono di Giuliano Giulianini. Ci dobbiamo salutare, il tempo è terminato, Tiziana, grazie.
Sì, grazie a tutti voi, buon pomeriggio a tutti.
Grazie a Tiziana Tuccillo, da Luca Collodi è tutto, linea alla regia.